l'insistenza di Roberto su l'eccedenza che rompe la messa a valore dei corpi gerarchizzati, dei corpi separati, identificati, un po' ci introduce al tema che trattava Renato.
Sì, in effetti appunto raccolgo proprio, cerco di fare riferimento al discorso che avete aperto, che mi sembra appunto centrale, molto in linea. Per dire quanto appunto nella teorizzazione del queer effettivamente di questo si tratta, cioè la centratura è proprio su questi meccanismi di produzione di soggettività. Ovviamente passando per la costruzione di identità sessuali, nel senso come avviene questa immissione della vita, del corpo dentro a questa riproduzione continua e valorizzazione capitalistica, passando per una costruzione in qualche modo primaria, che è la costruzione delle identità sessuali. Questo mi sembra il punto del passaggio sul cui mettere al centro il dispositivo di sessualità e le sessualità. Ovviamente sto parlando non tanto di un ragionamento sulla decostruzione dei generi, dei sessi, eccetera, ma parlo proprio di un ambito di ricerca della teoria queer materialista che si interroga sull'intreccio tra la produzione di soggettività e la produzione capitalistica in una prospettiva di critica al capitalismo e contemporaneamente del dispositivo di sessualità vigente. Questa, ad esempio faccio riferimento per dare proprio anche delle indicazioni per cui possiamo approfondire anche insieme a uno degli ultimi numeri della rivista GLQ nel 2012 sul materialismo queer e le crisi del capitalismo, e in qualche modo individuo proprio una corrente della terrorizzazione queer che potrebbe essere effettivamente molto, sta molto dentro i discorsi che stiamo facendo qui in questi giorni, che abbiamo fatto e che facciamo anche da molto tempo, perché del lavoro biopolitico e della parliamo da molto tempo. In questo senso, ovviamente, il primo passaggio è che proprio questa produzione di identità sessuali, attraverso le quali una costellazione di saperi, di desideri, di pratiche, diventano, si concretizzano, si incorporano, no? Vengono incorporate dentro a limitati modelli di identità sessuali di genere, no? Inizialmente solo due, poi possiamo dire dopo il femminismo e il transfemminismo, il queer, eccetera, abbiamo una moltiplicazione di modelli, ma comunque una costruzione limitata di modelli, quindi possiamo affiancare alla dicotomia uomo-donna la costruzione dell'identità gay maschile contemporanea, la costruzione della lesbica, la costruzione di alcune figure che a loro volta entrano in un processo di normativizzazione e di messa a valore continua. Ovviamente questa costruzione, questa concretizzazione, incorporazione delle identità sessuali è ovviamente intrecciata e legata strettamente al modo in cui il capitale produce soggetti funzionali ai propri bisogni, quindi alla produzione e riproduzione di forza lavoro. In questo senso c'è anche tutta una riflessione sul queer value, sul concetto di valore da un punto di vista queer, che renda conto appunto di questa parte della produzione sociale che in qualche modo sta dentro a quello che chiamiamo riproduzione. In questo senso mi sembra significativa questa distinzione dentro al lavoro riproduttivo del lavoro affettivamente necessario, che accanto diciamo al lavoro socialmente necessario, dentro al lavoro di riproduzione del lavoratore, di riproduzione di se stesso, e della sua possibilità produttiva, stanno tutta una serie anche di attività appunto che mirano a dare al corpo piacere, comfort, cura di sé, tutta una serie di ambiti che sono strettamente legati poi all'ambito biopolitico e che vanno riconosciuti come lavoro, cioè che dovremmo riconoscere come lavoro, come tra la forma più coercitiva e obbligatoria di lavoro, che sono proprio le performance quotidiane, ripetitive, che tutti facciamo per produrre la nostra identità di genere, la nostra identità sessuale, attraverso la quale diventiamo leggibili socialmente. Senza questa produzione non c'è nessuna leggibilità sociale dei soggetti, perché i soggetti non possono essere letti come vita, no? cioè le soggettività a cui faccio, le singolarità incarnate a cui fa riferimento sono delle identità leggibili, e solo attraverso queste leggibilità possono essere continuamente rimodellate nel dispositivo di governamento messe a valore nelle loro competenze, attitudini, capacità, affetti, emotività, eccetera. E in questo senso è importante proprio considerare la produzione di un soggetto genderizzato come un lavoro continuo, che viene anche percepito come volontario e come proveniente da un'interiorità presunta, no? Come il mio desiderio di essere me stessa, di diventare quello che voglio, di essere donna in un certo modo, di essere un maschio etero in qualche modo standard, o comunque che sta dentro con una certa normatività, o comunque il mio modello di essere gay, interiorizzando con una serie di stili di vita, di consumo, di linguaggio, eccetera, eccetera. È un lavoro obbligatorio, coercitivo, che è già di per sé appunto parte della produzione biopolitica di cui stiamo parlando. In questo senso riconoscerlo come lavoro ci porta a fare tutta una serie di implicazioni su appunto come si allarga la sfera della produzione, della riproduzione sociale, perché evidentemente il lavoro delle donne, il lavoro di cura, di riproduzione in senso stretto, eccetera, è ovviamente per antonomasia il lavoro riproduttivo, ma effettivamente dovremmo riconoscere che tutti siamo al lavoro da questo punto di vista, no? Cioè che tutta la produzione di genere è lavoro obbligatorio. Un altro passaggio che qui mi sembra, un altro esempio che si potrebbe fare è il lavoro sessuale. Anche qui cosa ci dicono le lavoratrici del sesso? Nel momento in cui individuano una prestazione sessuale come merce e chiedono una quantità di denaro, indicano che tutto il nostro lavoro sessuale, nel senso di pratiche sessuali e in generale tutto ciò che ci riproduce come soggetti desideranti, è già una forma di lavoro non retribuito, e del quale quel segmento di lavoro sessuale in senso più stretto precede la contropartita economica. Ma si potrebbe in qualche modo anche ad esempio la performance drag, no? Che già appunto Butler aveva utilizzato per dire sostanzialmente, per svelare la dimensione performativa del genere, no? Come una ripetizione di atti che producono quell'effetto di realtà che è l'identità, che sia identità maschile, identità femminile. E nella performance drag ovviamente ci sta la dimensione parodica e di svelamento che ci dice che tutta la nostra costruzione di noi stesse è appunto questo continuo lavoro di ripetizione di atti e di azioni che già già con Impero abbiamo preso, no, questo passaggio di Butler per dire di come viene prodotto il soggetto dentro al biocapitalismo. Una cosa in più che ci dice in questo ultimo lavoro di GLQ appunto rispetto a Butler è questo ragionamento su come la performance drag in realtà ci mostra appunto che questa attività che è un'attività libera, in senso diciamo di non lavoro, di attività scelta, che le drag fanno di produrre un proprio genere fallimentare o che non necessariamente vuole riprodurre mimeticamente uno dei generi, ma in qualche modo ne pensa, ne configura altri, viene mostrata come attività giocosa, cioè a sua volta alludendo al fatto che noi non siamo neanche consapevoli che non lo facciamo come gioco, ma lo facciamo appunto come lavoro coercitivo. Quindi in questo senso il queer mi sembra molto interessante, perché la prospettiva che ci consente di assumere questa dimensione di produzione di soggettività in una forma autonoma e libera rispetto al comando capitalistico, al comando biopolitico. Un altro, appunto, sul valore queer, in qualche modo appunto c'è il tentativo di affiancare a una concezione del valore come valore di scambio o valore d'uso, in senso chiaramente marxista, un valore di piacere, cioè il fatto che in qualche modo incorpora questo lavoro biopolitico che noi facciamo fondamentalmente anche per produrci, anche per produrci come soggetti, come attivisti, come militanti, come, come femministe, come autonome, radicale, eccetera, eccetera. No? Quindi questo lavoro sociale che è comunque oggetto e comunque dentro la produzione biopolitica andrebbe inquadrato. Questo l'ho d'accordo anche moltissimo con la professora Cristina prima sul fatto, tanto vero che io ho smesso 10 anni fa di produrre identità gay, non mi interessa assolutamente produrre identità gay, infatti abbiamo fondato un laboratorio sul desiderio maschile e del maschile, proprio per questo ragionamento che stai facendo tu, cioè perché mettiamo al centro la costruzione egemonica, perché la mia controsoggettivazione la faccio, la continuo a fare anche contro l'omonormatività, ma se non ragioniamo sulla produzione egemonica di maschilità, che è quella diciamo maggioritaria appunto e più funzionale, invece indaghiamo solo le soggettività minoritarie, le quali ci mostrano questa costruzione, quindi la nostra, il nostro posizionamento, il nostro sguardo ha un vantaggio diciamo di una costruzione più recente, non ancora così calcificata e stereotizzata, che in qualche modo è continuamente ancora oggetto di conflitto, di rinegoziazione e di sovversione. In questo senso, dentro alla moltiplicazione delle identità sessuali di genere, c'è un ambito di ricerca interessante proprio perché ci svela quel meccanismo e ci permette anche di appropriarcele. Però adesso diciamo il tentativo successivo è di dire ok, produciamo infinite identità di genere sessuali, che uno il capitale comunque in 2 secondi diciamo vampirizza e svuota, no? Quindi non facciamo neanche a tempo a pensare a una riconfigurazione della soggettività che se magari è già frutto di un incitamento, non so come dire, oppure in qualche modo ha un margine sovversivo che viene immediatamente commercializzata e brandizzata e rimessa sul mercato delle identità sessuali, cioè del global sex, diciamo, e della globalizzazione di nuovi modelli. Allo stesso tempo abbiamo necessità di produrre e di produrci come nuova soggettività, nel senso che diceva Cristina prima, ovvero per abbandonare questo residuo disciplinare laborista, fordista e familista, anche quindi lo schema precedente, in qualche modo abbiamo bisogno di ripensare noi stessi in quanto movimenti, in quanto militanti, in quanto diciamo nuova possibilità dell'esistenza anche in termini di nuove soggettività e quindi di lavorare anche su questo versante. Un altro elemento che potrebbe essere utile, a parte il discorso sull'arte del fallimento di Halberstam e altre che anche qui mi sembra centrale, no? Cioè il fatto di il fallimento che per le soggettività minoritarie è il fallimento nel trasformare il genere così come viene prescritto. Cioè non riuscirò mai a essere un maschio eterosessuale, dopodiché decido ma forse questa cosa non mi interessa e quindi faccio altro, non riuscirò mai a essere la donna perfetta, la donna postmoderna ideale per lo sfruttamento totale della mia soggettività, ma non voglio esserlo, quindi c'è da un lato il fallimento, dall'altro il rifiuto, che al pari diciamo, del rifiuto del lavoro, il rifiuto della costruzione obbligatoria di genere è un passaggio di soggettivazione fondamentale che deve stare insieme, che può stare insieme, no? Dentro questa nuova visione del capitalismo biopolitico. Un altro ambito di riflessione che mi sembra interessante, ad esempio, è tutto il lavoro che si sta facendo, allude adesso all'ultimo numero di Plutarch in uscita, su lavoro e affetti, e sul tentativo di leggere appunto il soggetto precario come soggetto queer. In qualche modo il soggetto precario che noi ci immaginiamo, ma che ancora stentiamo diciamo a incorporare, a vedere come figura reale, no? E questo è il problema per cui alludiamo a una tendenza di soggettivazione, ma non riusciamo a vedere dove si incarna, e questo è un grosso problema per la costruzione di lotte, nel senso che non, cioè, dobbiamo trovare questi precari, cioè dobbiamo leggerci dentro a questo paradigma. Perché il soggetto qui era già un soggetto precario? Perché fondamentalmente diciamo, il soggetto queer, tradizionalmente i gay e le lesbiche trans esclusi dalla riproduzione sociale, cosa fanno? Emigrano nella città più grande vicina, fanno il fagottino e diventano carne da macello, cioè diventi la marginalità che deterritorializzata, senza reti familiari, perché i familiari sono spediti e non ti vogliono più vedere neanche in cartolina, e per questo anche senza legami affettivi, senza possibilità di costruire legami duraturi, perché non sei fuori dal modello familista, e diventi l'ideale la forza lavoro precarizzata che non ha figli, non ha legami col territorio, è spostabile, flessibilizzabile, e in questo senso il soggetto qui era già lì, cioè eravamo già lì prima che la precarietà e la fine della forma di lavoro a tempo indeterminato, cioè nella forma cordista, producesse questa condizione come condizione generalizzata. Allora in questo senso si generalizza anche il tentativo critico e sovversivo che le soggettività queer hanno fatto per rispondere e resistere a questa condizione di ricattabilità economica e sociale totale. Così come negli anni abbiamo letto appunto che attorno a queste figure si producesse poi nuovi dispositivi di cattura attorno all'estetica, alla cura di sé, alla bellezza, alla socialità, perché gli ambiti di socialità gay sono diversificati, cioè i gay si incontrano in saune a pagamento, in discoteche, in locali a pagamento, cioè quello che per voi è la vita intima familiare, per noi è pagare il biglietto per andare alla fiera, diciamo, dei corpi, cioè in qualche modo quindi si spostituisce verso un terreno completamente questa condizione però è quella in cui stiamo arrivando tutte, no? In questo senso la condizione queer come, diciamo, prefigurazione della precarizzazione dell'esistente, dell'educo, del lavoro, degli affetti, è condizione in qualche modo paradigmatica che in questo momento si generalizza. E quindi la necessità di assumere teoricamente dei passaggi del transfemminismo del queer diventa una necessità anche tattica naturalmente, nel senso che non riusciamo a fare nulla, non ci passiamo dentro, se non assumiamo tutti questi passaggi, quindi la produzione è terminata, derive di ogni tipo, però con una prospettiva, diciamo, pure materialista, dandoci una metodologia, insomma, con gli strumenti che abbiamo, che non dobbiamo ricrearci di ecco, possiamo tranquillamente entrare dentro a questo ambito di produzione di sapere e di pratiche e assumercele. L'altro ragionamento che facevi tu, Cristina, su diciamo, il movimento che deve valutare anche la produzione di se stesso come performance e la produzione di maschilità al centro di questo, su questo noi, diciamo, la nostra curvatura del discorso dell'inchiesta sull'autoinchiesta, in qualche modo è l'idea di, cioè, su cui stiamo ragionando a Bologna, è che al di là di tutta la dimensione di corricetta dentro gli ambiti di lavoro, eccetera, il primo lavoro che dobbiamo fare è di autoinchiesta, di capire noi come attiviste, come sedicenti in qualche modo avanguardie o comunque strato cognitivo e critico di questa composizione di classe, in qualche modo siamo noi stessi prodotti da questi dispositivi e quindi mettere in discussione al nostro interno e in questo modo contestare la loro generalizzazione al di fuori dei nostri ambiti, nel senso che ovviamente anche i nostri ambiti appunto sono dentro questa forma di ripetizione, di stereotipizzazione e molto spesso il fatto di indagare solo alcuni frammenti strati del lavoro ci impedisce di vedere il lavoro coercitivo che continuamente facciamo. A questo allude anche dentro lo sciopero precario il discorso dello sciopero dei generi, a questo allude insomma il tentativo di includere dentro a una critica dei dispositivi del biocapitalismo una critica del dispositivo di sessualità come strettamente connesso e interno alla produzione di soggettività. Questo per me è, cioè, ne sono estremamente convinto, lo faccio, cioè, cerco di farlo da sempre e credo che in questo momento diventi un dato generalizzabile e generalizzato e ineludibile, no? Per questo anche il disinteresse, il disinvestimento a, per quanto mi riguarda, a lavorare anche politicamente nell'ambito diciamo LGBT mainstream, no? Il fatto che non ha più alcun senso lavorare su delle identità stabili e sulla loro inclusione, integrazione in quel interesse del welfare, del femminismo o del Novecento. Ovviamente siamo tutte già destratificate e buttate in questo deserto, no? E quindi dobbiamo mettere in comune saperi, pratiche e in qualche modo possibilità di critica, di sovversione. Mi serve.
Ora, Renato insisteva su questa sulla precarizzazione della vita e degli affetti come condizione oggi generale della soggettività anticipata dentro l'esperienza queer, anticipata alla soggettività queer, e soprattutto questo che diventa problema di costruzione delle lotte.